credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro incontro con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. È già al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Oggi vuole continuare e concludere il discorso già iniziato negli incontri precedenti sul calice, il pane, il vino per l'Eucaristia e sui cosiddetti vasi sacri.
Sì, penso che sono utili che... appunto manifestano anche la ricchezza della simbologia del vino e della coppa e del calice, insomma. E quindi per ragioni di completezza penso che è bene riprendere questo discorso in questa terza puntata sull'argomento. E lo facciamo in particolare alla luce di due documenti molto importanti che io penso i sacerdoti, ma anche gli animatori della liturgia, i diaconi, insomma, dovrebbero conoscere bene e avere tra le mani. Si tratta dell'introduzione al Messale, che si chiama Ordinamento Generale del Messale Romano. E ora abbiamo la terza edizione, cioè ciò che è premesso alla terza edizione del Messale, che in italiano non c'è ancora. E lì si parla anche della... appunto dei vasi sacri, e poi c'è un altro documento che è il Pontificale Romano, come dirò, dove si trovano i testi per la benedizione del calice e della patena. Nel primo documento, cioè nel ordinamento generale per l'uso del Messale Romano, ai numeri 319 e 334 si stabilisce, vengono dettate, diciamo, le indicazioni su come debba essere sia il pane per l'Eucaristia che il vino. E a proposito del vino si dice il vino per la celebrazione eucaristica deve essere tratto dal frutto della vite. Gesù stesso parla, insomma, del frutto della vite durante la cena, soprattutto nel racconto secondo Luca, e fa riferimento anche al fatto che Gesù stesso dice: io sono la vite, voi siete i tralci, dovete rimanere uniti a me per portare frutto. E il Padre poi pota questi tralci come ha potato la vite stessa, che è Gesù. E dunque questo frutto della vite deve essere genuino, dice il testo, cioè non misto ad altre sostanze estranee.
Suor Cristina, Gesù ha scelto il vino per significare il suo sacrificio. Lei ci ha già spiegato il significato simbolico di questa bevanda attraverso i passi del Vecchio Testamento nel quale è presente, ma ci sono altre ragioni alla base di questa scelta?
Certo che fa parte anche del fatto che Gesù appartiene a una determinata cultura, quella mediterranea, dove la vite è ben conosciuta. Certamente si pone il problema per altri luoghi dove la vite è meno diffusa ed è più difficile procurarsi il vino. Comunque, diciamo, ha un grande valore simbolico, ed è il fatto che il vino è una bevanda che viene da un vegetale, dalla pianta, ed è inebriante. Queste due realtà, cioè che viene dalla natura, da una pianta, insomma, e che è inebriante, indicano il perché di una tale scelta. È frutto della vite, anche buono, prezioso, che dà gioia, e lo ascoltiamo anche nella messa, che è inebriante perché deve significare, renderci presenti, parlare, insomma, di realtà oltre, cioè realtà celesti, qualcosa insomma che dà un po' alla testa, per così dire, fa uscire di sé, da sé, ubriaca, inebria, come una forte esperienza del divino, insomma.
E così si conclude, Sor Cristina, il discorso sul vino.
Sì.
Ancora qualche dettaglio invece riguardo al calice?
Sì, dicevamo della benedizione del calice e anche della patena, che è il vaso sacro che diciamo contiene il pane, e può essere una sola, quindi eliminando il piccolo piattello, perché adesso si consacra per tutti i fedeli, per cui sia le ostie piccole che quella grande stanno in un unico contenitore, che è appunto la patena, che viene benedetta insieme al calice. E la benedizione è contenuta nel Pontificale Romano, nel volume che riporta la benedizione o la dedicazione dell'altare della Chiesa. E l'intenzione è appunto quella di destinare questi vasi all'uso esclusivo nella liturgia. E questa benedizione sottolinea appunto che sono sottratti ad altri usi per essere utilizzati solo nell'Eucaristia. Qualunque sacerdote può benedire il calice e la patena nuovi, e che devono essere poi anche realizzati secondo alcune norme sempre contenute nell'introduzione del messale che abbiamo citato sopra, e di materiale nobile, non ossidabile, non facilmente frangibile. E in ogni caso però hanno posto anche per la forma del calice tutte le espressioni più belle dell'arte, e ci sono tesori di oreficeria ma anche calici poveri. Nella sacrestia del Santo Padre in Vaticano è custodito un piccolo semplice bicchiere che il grande testimone, il cardinale Vantuan, di cui è stata introdotta la causa di beatificazione, una volta liberato dalle prigioni vietnamite, portò a Roma e donò a Paolo VI. Vi aveva celebrato in prigione per anni nascostamente.
Ascoltiamo ora il testo della benedizione del calice e della patena.
Al quale poi si risponde, tutti i fedeli rispondono: benedetto nei secoli Signore, e il canto: alzerò il calice della salvezza, offrirò il sacrificio della lode.
Sul tuo altare, Dio nostro Padre, poniamo con gioia il calice e la patena per il sacrificio della nuova alleanza. Il corpo e il sangue del tuo Figlio, che in essi offriamo e riceviamo, li santifichi per il servizio liturgico. Fa, o Signore, che nella celebrazione eucaristica, comunicando qui in terra i tuoi misteri, otteniamo il dono del tuo Spirito, in attesa di partecipare al convito dei santi nel regno dei cieli. A te gloria e onore in eterno.
Questo era il testo della benedizione del calice e della patena. Sor Cristina, siamo in chiusura di questo spazio dedicato alla liturgia.
Ecco, per lo spazio di 3 puntate abbiamo parlato del vino e del calice. Abbiamo detto alcune cose, altre ce ne sarebbero, tanto sono densi e profondi questi simboli. Ai fedeli bisogna parlarne, aprire i loro occhi. Essi ne saranno molto contenti, capiranno meglio, parteciperanno all'Eucaristia più volentieri e con grande gioia aspetteranno la domenica perché arrivi e perché possano partecipare all'Eucaristia.
Grazie Sor Cristina Cruciani per essere stata con noi. L'appuntamento con lei è tra 15 giorni.
Grazie a tutti voi.
quando mi guardi non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. In bilico tra santi che non pagano, e tanto il tempo passa e passerai, come sai tu. In bilico, e intanto il tempo passa e tu non passi mai. Nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire. Vorrei potesse non finire. Vorrei potesse non finire mai. Finire mai.
Ed ora è il momento di una delle interviste del padre Vito Magno, che oggi ha intervistato quello che può essere definito il prete cantautore più noto in Italia. In 40 anni ha composto oltre 800 canzoni. Parliamo di Don Giosi Cento, che ha appena pubblicato un nuovo album, Cos'è che muove il cielo?
Don Giosi Cento, la tua missione è quella di un prete che evangelizza cantando. Qual è la differenza fra te e un parroco?
Nessuna. Io ho fatto il parroco e ho nostalgia di fare parrocchia ogni volta che vado in parrocchia. Io credo che ognuno di noi è posto nella propria missione, però credo che la missione del parroco sia quella più fondamentale nella Chiesa, perché sta a contatto con tutta la vita e la fedeltà alla storia di ogni giorno.
Vite diverse sulla stessa strada, si direbbe, con il titolo di un tuo brano dell'ultimo album. Ma ti senti accettato da parte della gente e della Chiesa come prete cantautore?
Moltissimo, moltissimo. Ti dirò che non ho avuto mai problemi, se non su qualche testo, no? I testi possono essere sempre discutibili, mi è successo un paio di volte. E invece l'accettazione, la più bella, è stata quella dei sacerdoti. Ogni sera, cantando nelle parrocchie o sulle piazze o nelle feste o per i giovani o per tutti, dormo quasi sempre a casa di un prete. Molte volte la sera o la notte è un dialogo sacerdotale molto bello.
Tra i luoghi del tuo evangelizzare in musica, oltre alle chiese, alle piazze, alle scuole, ci sono anche carceri ed ospedali?
Certo, soprattutto carceri. In ospedale è meno facile radunare la gente. C'è un ospedale dove c'è un sacerdote, in Muravera, in provincia di Cagliari. Quando mi chiama, addirittura porta i malati con i letti dentro la cappella per fare concerti insieme, per fare eucaristia insieme. Nelle carceri, invece, ne ho girate molte in Italia, c'è una grande attenzione, perché lì la vita viene veramente messa in discussione sull'essenziale. Pensa in un carcere, al carcere di Melfi. Ultimamente, quando li ho visti là in quella stanza, mi sono commosso e bloccato, non riuscivo ad incominciare a cantare. E loro hanno capito, hanno fatto un grande applauso e hanno rotto questa mia commozione, e il concerto è stato di un'altra dimensione.
Don Giosi Cento, fin dove sei arrivato con questa tua missione?
Credo di aver toccato tutti e 5 i continenti, questo proprio per volontà di Dio, non perché io lo abbia cercato. Sono stato nelle Americhe, in Africa molto, in Asia, in Corea, in Giappone, in Australia, adesso sto venendo dall'India, dal Brasile, e mi accorgo che la musica muove, commuove, a volte converte e fa prendere delle decisioni ovunque.
E in Cina sei mai arrivato?
Sono stato a Hong Kong e ti dirò che la Cina mi ha regalato due cose bellissime, che è la traduzione di La vita cambia e di Prendimi per mano Dio mio in cinese.
Don Giosi Cento, i dischi, il successo, i bagni di folla non costituiscono un pericolo, una tentazione per un prete?
Ti dirò di no, perché ho la fortuna di rientrare in un quotidiano molto semplice e l'unico successo è essere un'anima attraverso un disco, attraverso un concerto, poi può diventare un incontro, quell'anima si avvicina a Dio.
Ma tra i cantautori di oggi, i loro testi, le loro canzoni, come ti senti, come ti trovi?
Guarda, io stimo molti nella canzone di oggi perché cercano di fare testi che siano comunicativi di valori. Molti cantautori hanno capito che stupidaggini non se ne possono dire più, perché l'uomo di oggi ha bisogno di messaggi che interpretano in profondità la vita. E in questo io non mi trovo differente dai cantautori di oggi. Soltanto che io mi sento prete, quindi non posso cantare solo all'umano, ma nell'umano cercare sempre quel frammento di Dio.
Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, 17ª del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Luca, capitolo 11, versetti 1-13. In questo brano l'Evangelista riporta le indicazioni di Gesù in risposta alla domanda dei discepoli che chiedono come pregare, e Gesù indica il Padre Nostro, un'indicazione presenti anche nel Vangelo di Matteo, anche se ci sono delle differenze. Don Fabio.
Più che differenze ci sono delle abbondanze e delle carenze, cioè quello di Matteo è più ricco, più completo, quello di Luca è più essenziale. Più che altro il problema è che viene detto nel Vangelo di Matteo che quando pregate non pregate come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole, cioè che la forza sia nelle parole. Come abracadabra o formule apri di sesamo o cose di questo genere. Cioè come se fosse una magia pregare. Devo dire la formuletta. Ecco, proprio per questo la tradizione della Chiesa ci ha conservato due edizioni diverse del Padre Nostro, perché non la prendiamo questa formula come una formula, ma la prendiamo come un'indicazione di fondo, una strada meravigliosa per la preghiera. È di fatto la preghiera più bella, è la preghiera più completa, nasconde delle profondità inaudite. Luca ne dà degli aspetti, Matteo ne dà anche altri, ma fondamentalmente qui tutto è centrato sul rapporto con Dio come padre, a cui chiedere ciò che veramente va chiesto. In effetti, nel Vangelo di questa domenica noi ascolteremo questo Padre Nostro più semplice, che è quello di Luca, contrappuntato da una parabola, quella dell'amico inopportuno che chiede tre pani perché è giunto un amico da un viaggio e non ha nulla da offrire, e per questo appunto importuna un suo conoscente, il quale già è a letto a dormire, e quello bussa finché non ottiene che cosa? Ottiene il pane necessario. Si è parlato del pane nel testo del Padre Nostro, e qui si parla del fatto che uno chiede qualcosa di cui ha veramente necessità e non smette di chiederlo perché ne ha veramente necessità. Perché almeno per invadenza finirà per darlo. Se anche gli uomini sanno dare le cose anche per invadenza, perché quando una persona ossessivamente ti chiede una cosa, alla fine gliela dai perché è l'unica maniera per liberarsi di lui o di lei, ecco, tanto più Dio, che invece è buono e non ha problemi di invadenza e non ha problemi di noia o di impazienza. Ecco, se noi che siamo cattivi sappiamo dare cose buone a chi ce le chiede, no? Quando ci vengono chieste cose buone sappiamo darle ai bambini, sappiamo darle a chi vogliamo bene, ecco, tanto più Dio darà, ecco, e qui c'è un po' la chiave, lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono. Di fatto tutto questo è semplicemente descrittivo, quanto abbiamo detto fino adesso non ci dà un pochino il senso di questa preghiera. Il problema è che per pregare veramente, ci vuole di avere fame, ci vuole di avere un problema, è necessario essere dotati di quel dono di Dio che si chiama angoscia. L'angoscia è un regalo di Dio, è il senso della verità, è il senso della nostra insufficienza di fronte alla realtà, e ci serve per fare domande giuste, e fare domande giuste a Dio e alla vita. Qui c'è qualcuno che ha un problema, avere un pane per un amico. Quante volte è assai necessario trovarsi di fronte alla nostra insufficienza, non sapere che dare a chi ci sta accanto, a cui vogliamo bene, agli amici che abbiamo, alle persone a cui ci affezioniamo, giustamente, e sappiamo di non avere un pane. Chi non prega non ha pane da dare agli altri. Chi non riceve da Dio il pane di ogni giorno, chi a Dio non chiede di conoscerne il nome, che questo nome sia in lui santificato, che il suo regno sia non una teoria, ma una cosa che è avvenuta, che viene nella sua vita. Chi a Dio non sa chiedere perdono, non sa neanche perdonare, non sa vivere di quel pane necessario che è tanto, tanto appetito, richiesto, aspettato da noi e dagli altri. Cosa cerchiamo negli altri? Che pane cerchiamo guardandoci intorno? Qualcuno che ci voglia veramente bene, qualcuno che ci accolga d'amico, qualcuno che abbia un pane da darci. Questo pane è un amore autentico, una relazione vera. Ecco, c'è un rapporto con Dio, Padre, che finalmente fa sbocciare il nostro rapporto con gli altri. Attraverso la preghiera noi possiamo fare l'esperienza della relazione fondamentale che noi abbiamo da vivere nella nostra esistenza. Scoprire che Dio non è estraneo, ma è Padre, invocarlo come tale. Non si permetteva di chiamare Dio Padre agli antichi catecumeni, come ai catecumeni di oggi. Coloro che si preparano al battesimo possono pronunciare questa preghiera solamente dopo il battesimo. Non perché se la dicano in cuor loro, se la emettano, facciano chissà che sacrilegio, ma perché bisogna che uno l'abbia capito Dio per saper dire questa parola con pienezza di senso, di sentimento, di intelligenza, di spirito. Che Dio sia nostro Padre, che il suo nome valga la pena di conoscerlo, di essere adorato. Noi che siamo così angosciati del nostro nome, chi siamo? Ci dobbiamo fare un nome, dobbiamo vivere con la tensione del nome che gli altri ci danno, del ruolo che abbiamo. E così uno piano piano scopre che si sta bene solamente quando si sta nel regno di Dio, e lo chiede questo regno di Dio. Dio è il re autentico, ma c'è chi non ci sta bene in questo regno perché vuole comandare lui, vuole tenersi un grottesco regno della propria vita. Quante volte l'uomo ha questo delirio di onnipotenza e non dice a Dio venga il tuo di regno, e invece quando lo dice sperimenta che con Dio non si perde mai, con Dio quando si cede si vince. E allora da questa relazione con il Padre, da questa fiducia con Lui, uno scopre che noi abbiamo bisogno di molto poco per vivere. Noi, nel Padre nostro, non chiediamo altro che un tozzo di pane. È ciò di cui abbiamo bisogno veramente, niente di più. Diceva San Giovanni Crisostomo che in fondo dal Padre nostro impariamo quanto ci è veramente necessario. Più di un pezzo di pane non abbiamo bisogno di avere veramente. Tutto il resto è pericolo. Esposizione, sagoma che si ingrandisce perché il nemico spari addosso. E più abbiamo, più dobbiamo difendere. Chiedere il pane di un giorno vuol dire però anche chiederlo a Dio, questo pane di questo giorno. Dio ha per me un pane, dice San Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi, mangiate il vostro pane in pace. Quanta gente mangia nel piatto altrui, sbircia il piatto altrui, vive di invidia e non mangia il proprio pane in pace. E allora se noi abbiamo questo senso di Dio, che è quello che ci deve dare quello che veramente serve, entriamo nel rapporto del perdono e scopriamo che abbiamo bisogno del suo aiuto nel momento in cui siamo tentati. Abbiamo disperatamente bisogno che lui non ci molli da soli. Tantissime volte gli errori che noi facciamo nella nostra vita sono quelli di affrontare nemici che crediamo di poter vincere da soli. Noi affrontiamo cose molto, molto complicate come se fossimo noi gli unici referenti della realtà. Chiedere a Dio che lui non ci lasci soli nella tentazione, far eco a una delle più terribili maledizioni che ci sono nell'Antico Testamento. Essere abbandonati ai desideri del proprio cuore. E questo succede. Succede che si dica di no a Dio e Dio debba rispettare la nostra volontà, tanto da ritrovarsi soli, davanti alle cose difficili della vita. Ecco, noi nel Padre nostro umilmente chiediamo di non essere mollati mai, di non essere lasciati mai così in balia del nostro disordine, del nostro caos. Tutto questo però nasce, ripeto per l'ennesima volta, da un'intuizione, dall'intuizione della paternità di Dio. Ecco, cosa è la paternità di Dio? Quello che non ci darà una serpe se gli diamo un pesce, quello che non ci darà uno scorpione se gli diamo un uovo, quello che non ci darà una pietra se gli chiediamo un pane. Perché queste cose? Perché noi conosciamo piano piano che Dio non ci dà nient'altro che quello che ci serve veramente. Possa essere questa preghiera preludio a una pace infinita che entra nel nostro cuore e che c'è, che si può sperimentare e che se uno anche è tanto tempo che non la ha nel cuore, la può ritrovare, la pace di fidarsi di Dio e di mangiare il proprio pane in pace e di pensare che ciò che Dio ci sta dando non è scorpione, è uovo, non è serpe, è pesce, e finalmente rasserenarsi guardando alla nostra vita, credendo alla paternità di Dio.
Grazie a Don Fabio Rosini, che, lo ricordo ancora, ci farà compagnia anche venerdì prossimo, 23 luglio, con una nuova catechesi sul rito del battesimo. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana in diretta.